invalidità civile e previdenziale, istruzioni d'uso, una rubrica di 37.2.
Bene, oggi è la quarta puntata e parleremo dei diversi livelli di gravità per le persone in pensione e gli ultra 67enni. Ma parleremo anche dell'accompagnamento, la revisione, l'assenza visita, il ricorso, il riesame e la richiesta di aggravamento. Siamo arrivati quindi alla quarta puntata. Abbiamo visto come si presenta la domanda, poi l'invalidità civile per i minori, quindi per le persone in età lavorativa tra i 18 e i 67 anni. Ora parliamo dell'invalidità civile per gli ultra 67 anni, per coloro che sono o dovrebbero essere in pensione, e parliamo anche dell'accompagnamento. Proseguiremo poi parlando, come abbiamo già detto, della revisione, dell'assenza visita, del ricorso, del riesame e dell'aggravamento. Tanti temi, tutti importanti. Raccomando, come sempre, biro e carta per prendere appunti, perché i passaggi sono abbastanza complicati.
Allora, cominciamo. Per gli ultra 67enni le classi di invalidità sono valutate in modo diverso e sono tre. All'interno della classe di appartenenza viene indicata comunque la percentuale che dà appunto diritto ai benefici descritti nella puntata precedente. La prima classe è l'invalidità lieve, che va dal 34 al 66%. Questa classe indica una riduzione parziale della capacità di svolgere le attività quotidiane. Nel verbale potrebbe essere descritta come una condizione che comporta difficoltà moderate nello svolgimento delle funzioni proprie dell'età. Chi è in questa classe ha diritto agli sgravi fiscali per le protesi, ad esempio quelle acustiche, come oppure la CPAP di cui abbiamo parlato la volta scorsa.
Sentite come Elena si è documentata bene, ha intervistato tanta gente, ha studiato. Quindi andiamo avanti. Passiamo quindi alla seconda classe, sopra 66%.
Allora, la seconda classe è invalidità medio-grave, quindi da 67 al 99%. È una classe che riflette una difficoltà significativa nello svolgere le funzioni quotidiane. Nel verbale è spesso indicata come una condizione che comporta difficoltà gravi a svolgere le funzioni e i compiti propri dell'età. Chi è in questa classe non pagherà i ticket per i farmaci. Qui è necessario fare una precisazione importante. Se una persona al momento della visita ha già raggiunto l'età pensionabile, quindi 67 anni, anche se riceverà una percentuale uguale o superiore al 74%, non riceverà alcun assegno, nessun contributo economico. Invece, nel caso in cui un soggetto precedentemente in età lavorativa riceva un assegno di invalidità, quando raggiungerà l'età pensionabile, quindi abbiamo detto appunto oggi 67 anni, il suo assegno si trasformerà in assegno sociale sostitutivo, ma solo se non supererà la soglia reddituale stabilita per ricevere l'assegno sociale.
Possiamo provare a capire la ragione di questa scelta da parte del legislatore?
Allora sì, è possibile, è probabile che il legislatore, il legislatore ha ritenuto che alcune limitazioni funzionali siano almeno in parte connaturate con l'età avanzata, appunto, e non solo con la patologia in essere. È una possibile interpretazione, comunque resta il fatto che una persona dai 67 anni in su non riceverà l'assegno di invalidità.
Quindi ricordiamo, la persona che ha diritto all'assegno, ma comincia a averne diritto quando ha già compiuto i 67 anni, non riceverà l'assegno perché quei limiti sono considerati confacenti in relazione con la sua età. Se invece questa persona ha ricevuto l'assegno prima dei 67 anni, quando arriva ai 67 anni non riceverà più l'assegno, ma questo assegno verrà ovviamente trasformato in assegno sociale sostitutivo.
Quindi arriviamo alla terza classe. La terza classe è l'invalidità totale, quindi con un'invalidità del 100%. Rappresenta una condizione di non autosufficienza in cui la persona è impossibilitata a compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana. Nel verbale potrebbe essere descritta come una condizione che richiede assistenza continua oppure impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore. Se una persona al momento della visita ha già raggiunto l'età pensionabile, non avrà diritto diritto a ricevere la pensione di invalidità. Ma c'è un'ulteriore precisazione da fare. Se una persona, ad esempio di 60 anni, ha riconosciuto il 100% di validità, avrà diritto a ricevere la pensione di invalidità fino all'età pensionabile, raggiunta la quale, quindi raggiunti i 67 anni, perderà questo diritto e non riceverà più la pensione di invalidità, ma questa si trasformerà in assegno sociale sostitutivo. Ma in questo caso, essendo stato riconosciuto invalido al 100%, il tetto di reddito da non superare rimarrà quello previsto per avere la pensione di invalidità, quindi un tetto decisamente superiore a quello stabilito per gli ultra 67enni non invalidi. Quindi perde la pensione di invalidità, ma è facilitato nel ricevere la minima pensione d'anzianità.
Esattamente, la questione si complica. Mi pare di capire, quindi, che in questo caso il legislatore abbia detto: i limiti funzionali che ti hanno portato a raggiungere il 100% di invalidità in gran parte possono dipendere dall'età avanzata, e quindi quando compi 67 anni ti tolgo la pensione di invalidità, ma visto che sei, scusate, semplifichiamo, conciato male, anche se guadagni qualcosa di più della soglia stabilita, ossia della cifra da non superare normalmente, cioè per chi non ha l'invalidità, a te che hai l'invalidità al 100%, ti do comunque l'assegno sociale anche se superi la cifra stabilita, che chiamerò assegno sociale sostitutivo. Perché te lo do anche se guadagni qualcosa di più? Perché immagino che, considerata la tua condizione clinica, avrai maggiori spese, per esempio per l'assistenza. Quindi, se guadagnerai fino a 19.700 euro circa, avrai diritto comunque all'assegno sociale sostitutivo quando arrivi ai 67 anni.
Esatto, è proprio così.
Per quanto riguarda l'accompagnamento, qual è la situazione?
Allora, siamo quindi arrivati a parlare delle persone con patologie estremamente gravi che limitano le funzioni essenziali per la vita quotidiana. Approfondiamo con l'indennità di accompagnamento. Allora, il grado massimo che si può raggiungere come risposta di giudizio medico legale sull'invalidità civile è quello che viene detto accompagnamento, e si divide in due categorie. La prima si chiama impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore. Riguarda questa le persone che hanno dei gravi problemi motori, con la necessità di avere qualcuno che li accompagni perché non sono in grado di deambulare da soli se non per pochi metri. La seconda categoria invece si chiama impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua, e comprende quindi le persone che hanno la necessità di essere seguite negli atti della vita quotidiana, che è uno spettro molto ampio nel quale rientra anche l'aspetto cognitivo e psichiatrico. L'indennità di accompagnamento in tutte e due le categorie non dipende dal reddito, viene quindi percepito da tutti coloro ai quali viene certificato questo livello di invalidità, e l'assegno mensile che percepiranno sarà di 531,76 euro al mese. Ripeto che questo riguarda persone che non camminano o che hanno problemi cognitivi o gravi problemi psichiatrici.
Quindi, per fare degli esempi, i due casi di indennità di accompagnamento che sono stati illustrati da Elena, potremmo riassumerli così. Il primo caso potrebbe essere una persona che arriva a visita, per esempio, in lettiga, arriva sul lettino oppure in carrozzella e non è in grado assolutamente di camminare. Il secondo caso potrebbe riguardare, ad esempio, una persona che durante la visita scambia la moglie o il marito per la badante, o che non ricorda i nomi dei suoi figli, o che, per dirla in modo molto semplice e comprensibile, non c'è più con la testa, una patologia psichiatrica decisamente grave. Ma attenzione, non basta durante la visita dire non so più chi è mio marito o sbaglio il nome della moglie, no, non basta. Tutto questo deve essere documentato da certificati e da relazione di specialisti.
Esattamente, tutto deve essere sempre documentato. Oltre l'indennità di accompagnamento nell'invalidità civile non c'è altro riconoscimento. Siamo arrivati quindi al punto più alto.
Questa precisazione è importante, perché spesso accade che qualche ascoltatore o ascoltatrice con una situazione clinica di estrema gravità ci chieda: ma non c'è altro? No. Nell'invalidità civile, ripeto, non c'è altro dal punto di vista economico. ma ci sono altre forme di sostegno, sia a livello nazionale, ad esempio l'invalidità previdenziale, della quale parleremo tra qualche puntata, sia per situazioni gravissime a livello regionale. Quindi ci sono altre forme di sostegno, ma fuori dall'invalidità civile, che arriva al massimo all'indennità di accompagnamento. Possiamo dire qualcosa sulla documentazione da portare a visita, soprattutto per le persone anziane?
Certo, ovviamente la documentazione varia dalle patologie che ha la singola persona. In generale comunque può essere utile una visita geriatrica, meglio se con i risultati di alcuni test, in particolare citiamo l'MMSE, il Mini Mental, che è un test neuropsicologico per la valutazione dei disturbi dell'efficienza intellettiva e della presenza di deterioramento cognitivo, oppure l'ADL, che valutano le attività quotidiane per la cura personale, e le IADL, che valutano le attività strumentali quotidiane, che includono la capacità di calcolare ad esempio il saldo dei conti correnti, pagare le fatture in tempo, gestire i farmaci, ancora tenere traccia degli appuntamenti, completare quindi altri compiti necessari per una vita ordinata. E infine poi c'è l'indice di Bartel, che fornisce invece un punteggio indicativo delle capacità del soggetto di alimentarsi, vestirsi, gestire l'igiene personale, lavarsi, usare servizi igienici, spostarsi dalla sedia al letto e viceversa, deambulare in piano, salire e scendere le scale, e poi anche controllare la defecazione e la minzione.
In genere questi test vengono realizzati durante una visita geriatrica, che è il documento principale che viene portato alle visite. Bene, abbiamo così esaurito il nostro viaggio attraverso le diverse età. Siamo partiti dai minori e siamo arrivati agli anziani, ma abbiamo ancora alcune importanti informazioni che riguardano tutte le età, ripeto, riguardano tutte le età.
Esattamente, cominciamo con precisare un aspetto importante che, come hai detto, riguarda tutti i minori, adulti e oltre 67 anni. Abbiamo detto che nel verbale, indipendentemente dalla percentuale attribuita, potrebbe essere segnata la necessità di una revisione, con l'indicazione del mese e dell'anno nel quale questo dovrà avvenire. Può accadere, e accade anche abbastanza spesso, che l'INPS, essendo in ritardo, non vi convochi per la revisione nei tempi stabiliti. In tal caso voi non dovete fare niente. Infatti, secondo quanto previsto dall'articolo 25,6 bis legge numero 114 del 2014, tutti i benefici in atto restano validi e attivi fino al giorno nel quale sarete chiamati a visita. Quindi non preoccupatevi, è responsabilità dell'INPS chiamarvi a visita. E questo vale per tutti, che abbiano il 34%, il 100%, o l'accompagnamento. I benefici durano fino al giorno nel quale si svolge la visita di revisione, che stabilirà la nuova percentuale.
Questo è importante precisarlo, perché è accaduto che abbiano scritto 37,2 persone preoccupate per non essere state chiamate dall'INPS per la revisione alla data scritta sul verbale. State tranquilli, fino a quando non vi chiamano tutto prosegue come se nulla fosse.
Ecco, è importante però precisare anche che può accadere anche qualche volta che veniate chiamati per la revisione con un mese di anticipo rispetto alla data segnale sul verbale. Questo lo dico perché è bene che, se uno ha una revisione, si organizzi in maniera da avere a disposizione la documentazione aggiornata da portare alla visita un mese prima della data segnata sul verbale. Ecco, per meglio farsi trovare pronti.
Non abbiamo detto che cosa accade invece se una persona chiamata a una visita di revisione non si presenta.
Allora, diciamo subito che sarebbe bene evitare di non presentarsi, oppure almeno avvisare spiegando perché non si potrà essere presenti. In genere funziona così: dopo un'assenza si viene richiamati per un secondo appuntamento. Se non ci si presenta, la pratica decade, e se si vuole chiedere l'invalidità è necessario ripresentare la domanda rifacendo tutto il percorso dall'inizio.
Cercate quindi di andare alla visita quando siete convocati. Cosa accade se invece chi riceve il verbale della visita ritiene che la valutazione non sia corretta?
Allora, c'è la possibilità di presentare ricorso entro 6 mesi, si andrà a giudizio in tribunale, la controparte sarà rappresentata dall'INPS e un giudice valuterà se confermare o modificare la percentuale assegnata. L'altra possibilità è quella di presentare una domanda di aggravamento, e in questo caso è bene ovviamente avere a disposizione ulteriori e più recenti esami e relazioni cliniche rispetto a quelle presentate nella visita precedente, che documentino come la situazione sia peggiorata nel periodo più recente. Una volta presentata la domanda, si sarà convocati presso la commissione dell'ASST territoriale e si ricomincerà tutto il percorso.
Questo nel caso di una richiesta di aggravamento. Se invece sul verbale il cittadino si accorge di un errore esplicito o vede che non è stato bliffato, cioè segnato il quadratino ad esempio per poter ottenere il pass per l'auto per una persona che ne ha una necessità evidente, tale che nessuno può mettere in discussione. Di fronte a questi errori espliciti, cosa può fare il cittadino?
Allora, in questi casi e solo in questi casi, il cittadino può chiedere alla sede IMSS dalla quale gli è arrivato il verbale un riesame per correggere quello che appare un evidente errore da parte degli operatori, ad esempio un errore di distrazione. In quel caso la sede IMSS può attivare una pratica di autotutela e modificare il verbale senza necessità né del ricorso né di un aggravamento. Però sono situazioni estremamente rare che in genere non riguardano la percentuale di invalidità.
Bene Elena, anche oggi abbiamo terminato. Mi pare che abbiamo sviscerato a fondo tutti i temi dell'invalidità. La settimana ventura parleremo della legge 104, la cosiddetta legge sull'handicap. Arrivederci a tutti e un grande grazie ancora a Elena per l'attività di ricerca e di documentazione che ha fatto.
Invalidità civile e previdenziale. Istruzioni d'uso. Una rubrica 37.2.